Comincia il nostro cammino, un cammino che sarà, come sempre, molto intenso, ma che speriamo ci restituisca alla nostra vita di tutti i giorni con qualche nutrimento. In questo caso è proprio questa la parola giusta da usare, in più, per alimentare il nostro percorso quotidiano. Vorrei salutarvi con una frase che ci richiama al primo momento che vivremo insieme oggi, una frase che chi ha frequentato Romena conosce bene, perché per noi è un punto di riferimento, come la capacità di descrivere un sogno. La frase dice questo: in questo piccolo spazio vorrei che ogni uomo si sentisse a casa sua e, libero da costrizioni, potesse raggiungere la conoscenza di se stesso e incamminarsi nella sua strada forte e fiducioso. Vorrei che fosse una sosta di pace, di riflessione per ogni viandante che vi giunge, un posto dove l'ideale diventa realtà e dove la gioia è il frutto spontaneo. È una frase che noi abbiamo preso per il nostro cammino come punto di riferimento, ma che viene da un'altra storia a cui siamo molto legati, la storia di padre Giovanni Vannucci. E mi commuove sempre molto il pensare al momento in cui padre Vannucci scrisse questa frase. Era il 1969 e da poco questo frate, che era stato allontanato per molto tempo dalle istituzioni ecclesiastiche, aveva trovato rifugio in un piccolo eremo nel Chianti, alle Stinche. Era inverno, freddo, neve, lui era lì da solo con il suo cane e scriveva a un amico. In quella situazione di crisi, di difficoltà, di inizio di una realtà che non si sapeva se sarebbe mai sbocciata, scriveva queste parole così intrise di bellezza, di libertà e di speranza. Non è un caso che oggi noi cominciamo con queste parole, perché questo inizio del nostro cammino si lega ad una delle figure centrali per tutta quella che è l'esperienza di Romena e di tante altre realtà come la nostra. È l'esperienza di padre Giovanni Vannucci. Chi è padre Vannucci, per chi non lo conosce? Un uomo di fede, un pellegrino dell'assoluto, come si definiva lui. È vissuto 71 anni provando a trasmettere a chi voleva camminare della vita un senso di libertà, un senso di grandezza, di visuali. Ha saputo dialogare con tutte le religioni in maniera unica e speciale. È stato, come dicevo, molto contrastato dalle autorità ecclesiastiche, ha vissuto esili come quelli del suo grande amico David Turoldo, come quelli di Don Milani, di padre Balducci, figure che in Toscana conosciamo molto bene. E poi nel 67, alle Stinche, è nata questa realtà comunitaria che è per noi di grande ispirazione. E allora noi oggi cominciamo parlando, dedicandoci a Vannucci, soprattutto per raccontarvi una storia che credo possa parlare a ciascuno di noi, una storia che ci permette di parlare di lui e anche del valore di attività come quella che faremo in questi due giorni, andare a pescare parole che possano cambiarci la vita. Padre Giovanni usava sempre questa espressione: quando andate a un incontro come quello di oggi, cercate di fare come le allodole. Le allodole guardano volando verso il basso, cercano i chicchi di grano, poi scendono e tra tanti chicchi ne prendono uno o due per poi risalire e alimentare il proprio volo. Ecco, l'idea è questa: dei tanti chicchi che riceverete in questi due giorni, speriamo che ce ne sia qualcuno che serva a ciascuno di voi a nutrire la vostra vita. E magari qualcuno di questi chicchi potete trovarlo nel libro che presentiamo oggi, Parole che cambiano la vita, che per noi è un modo per continuare questo percorso di conoscenza e di incontro a distanza con padre Giovanni. Padre Giovanni è morto nel 1984, noi non l'abbiamo mai conosciuto ed è bello avere un maestro che ti guida a distanza senza condizionarti mai, ma attraverso le cose da lui scritte o pensate che continuano ad affiorare, come quella di cui parleremo oggi. Il primo personaggio che voglio salutare e presentarvi appartiene direttamente alla famiglia Vannucci. Infatti Laura Brachi è figlia di Maria Vannucci, sorella di padre Giovanni, oggi 97enne, oggi avrebbe voluto esserci anche lei a Romena, ma gli anni cominciano a farsi sentire. Laura ha seguito il percorso dello zio in vita, ha approfondito anche le tematiche che erano care allo zio studiando e laureandosi in storia delle religioni, e ci aiuta tanto in questo cammino di ricerca degli scritti di Padre Giovanni e di pubblicazione, come abbiamo fatto in tutti questi anni. Quindi dietro ai libri di Padre Giovanni Vannucci ricordatevi che c'è la figura di Laura che ci aiuta, che ci segue e che in qualche modo ci dà anche il senso di quello che sarebbe potuto piacere o non piacere rispetto a quello che era l'indirizzo di Padre Giovanni. Allora Laura, innanzitutto benvenuta a Romena in questa insolita veste di relatrice. Ma quello che ti vorrei domandare, ed è una domanda che immagino sarà ricorrente per te, ma quando ti chiedono, ma chi era Giovanni Vannucci? Perché questa figura continua ad alimentare la tua vita? Cosa c'era di speciale nel cammino e nel modo in cui trasmetteva le sue conoscenze agli altri?
Allora, ringrazio di questo invito, graditissimo, sono molto felice di essere qui stasera. E vorrei subito fare una premessa. Far parte della famiglia di Giovanni Vannucci non è automaticamente e direttamente una corsia preferenziale per conoscerlo nel migliore dei modi e per conoscere fino in fondo la profondità della sua ricerca, che si è estesa in tanti campi. Anzi, a volte l'appartenere alla stessa famiglia in qualche modo impedisce di vedere ciò che la persona che è il nostro familiare, che è il nostro consanguineo, raggiunge fuori dell'ambito familiare. Però questo zio ha rappresentato sicuramente un punto di riferimento e rappresenta tuttora un punto di riferimento essenziale per me. E con piacere mi fermo su alcuni degli elementi che più ritengo vivi anche oggi. Il primo elemento che mi ha sempre colpito, anche quando capivo poco delle sue parole, perché c'è una fase in cui le cose che diceva sembravano troppo difficili, cioè si avvertiva la grandezza di quello che diceva, si avvertiva la bellezza, ma una sorta di incapacità, di immaturità del pensiero, di immaturità emotiva, impediva una comprensione che andasse fino in fondo. Il primo aspetto che vorrei ricordare è la fedeltà assoluta alla scelta fatta quando decise di diventare appunto monaco e servo di Maria. Entrare a far parte di quello che lui, in scritti successivi, ha definito il fortissimum genus monacorum, cioè questo gruppo di persone che hanno dedicato la propria vita a un ideale. E a questo ideale lui ha sacrificato anche, diciamo, gli affetti familiari, come ovvio che sia. Quindi, da un lato, questa fedeltà lo ha portato anche lontano dalla famiglia, come era ovvio che fosse, e ho in mente tante richieste della nonna, della mia mamma, dei miei zii, di essere più presente fisicamente all'interno dei nostri incontri, dei nostri pranzi familiari. Siamo una famiglia molto numerosa e molto unita, e il suo ripetere sempre, prima di tutto c'è il mio dovere, prima di tutto c'è questa nuova famiglia, che è la famiglia dei servi di Maria. Lo stesso tenore, lo stesso tipo di scelta lo troviamo nella fedeltà all'interno di questa famiglia, che non sempre lo ha trattato da figlio in maniera benevola, che a volte appunto lo ha allontanato, lo ha fatto soffrire. Però nel 1984, pochi mesi prima di morire, lasciava uno scritto in cui sostiene ancora la validità di quella scelta fatta in tempi lontani. Lui entrò in convento a 13 anni, quindi quando era appena adolescente, e ribadiva, sostenendo che tutte le difficoltà che aveva incontrato lo avevano aiutato a crescere. Ecco, questo è una prima strada di lettura verso questa persona così complessa. Un altro aspetto che vorrei ricordare è il richiamo continuo alla fedeltà a se stessi. Mi colpiva mi colpiva quando ero adolescente questo richiamo, perché mi sembrava un po' trasgressivo, questo richiamo. Noi che stavamo così bene nel gruppo, erano gli anni, io ero studentessa universitaria negli anni dal 65 fino al momento della laurea, e mi sembrava questo richiamo al cercare ciò che più di autentico è in noi, fosse in fondo un modo di uscire dal gruppo, di sottovalutare l'importanza dell'essere insieme. In realtà questo invito ha continuato ad essere sempre, lo troverete anche in questo testo che oggi vi proponiamo, cioè la ricerca di sé, e partiva da questa considerazione: ognuno di noi ha ricevuto un seme che è unico, ed è quello che va coltivato. E se io non coltivo il seme che mi è stato affidato, creo disarmonia nell'universo. La sinfonia si crea soltanto se ogni nota è se stessa. Se io che sono do suppongo di fare il re, la sinfonia viene alterata. Quindi questa, anche questa mi sembra una chiave di lettura, una strada per leggere la vita di Padre Giovanni. Un altro aspetto è quello all'invito alla libertà a non sentirsi vincolati da nessuna norma, da nessuna che è legata all'aspetto che dicevo prima, perché ovviamente se sono fedele a me stesso, raramente troverò perfetta adesione in un gruppo, qualunque esso sia. Dovrò vedere quali sono le cose che collimano, quelle che mi fanno crescere, quelle che invece non mi fanno crescere. E anche nei suoi scritti si trova sempre questa originalità, questo essere nuovo, questo togliere, come dice Hermes Ronchi in un suo testo molto bello, questo togliere la polvere da mobili che sono a volte un po' invecchiati. E poi l'aspetto centrale nella sua ricerca, che è quello della lettura della Bibbia. Lettura della Bibbia che partiva dalla lettura nella lingua originale. Più di una volta i miei studi stessi si sono indirizzati verso lettere classiche, proprio per la sua insistenza a impadronirsi delle lingue in cui i Vangeli e la Bibbia sono stati scritti. Quindi il greco, lui era docente di greco, poi di ebraico, di sacre scritture, di storia delle religioni. E la lingua ebraica, e attraverso la riscoperta della lingua ebraica, ci offre in moltissimi testi una lettura avvincente, originale, quindi che non fa meno del testo, del testo della Bibbia, ma che lo rinvigorisce, che lo rende forte, che lo rende più vero e più vicino anche a noi, alle nostre scelte. Un ultimo aspetto che vorrei mettere in evidenza sono le liturgie. Questo purtroppo chi non ha partecipato alla vita delle stinche, dell'eremo in cui lo zio ha vissuto gli ultimi anni, lo può vivere solo in modo indiretto attraverso le preghiere che lui ha lasciato. E in queste preghiere c'è sempre un afflato di ricchezza, di libertà, di armonia, di contatto con la natura che è stupefacente. Quindi lui riteneva, più volte ha ripetuto, che la preghiera vera è il silenzio, è il contatto con Dio, non attraverso formule. Però ha scritto, per poter pregare insieme, per poter pregare in gruppo, ha riscritto delle liturgie e delle preghiere che tutt'oggi sono bellissime. Ricordo l'inizio di una, abbiamo voluto mettere questa immagine delle colombe che in un tempo furono all'eremo delle stinche, perché in una delle preghiere lo zio dice che il nostro passaggio sulla terra sia come il volo delle colombe che solcano di azzurro il cielo. E mi sembra bellissimo pregare con parole come queste. Se nei suoi testi andate a cercare appunto le preghiere e le liturgie, trovate forse la forma, l'essenza più viva anche di tutti i suoi studi. Quindi un'ultima cosa volevo dire, i testi che troviamo spesso sono trascrizioni di Nastri, quindi vanno letti in quest'ottica, perché lui non ha lasciato una trattazione sistematica di un pensiero che è comunque complesso, che si è rivolto anche alle religioni orientali, uno dei libri, diciamo, che ritengo tutt'oggi più significativi è il libro della preghiera universale, attraverso il quale si invita a pregare con le preghiere di tutte le religioni. Non in una sorta di sincretismo cieco, ma cogliendo l'essenza che in ogni religione è vitale. Quindi non ci sono testi che presentano il suo pensiero in modo sistematico, perché lui una volta appunto uno dei frati gli ha chiesto di fare una cosa del genere e questo frate che era padre Masini risponde: mi ha guardato con il suo solito sorriso ironico e si è girato da un'altra parte. Cioè perché riteneva che non fosse quella la sua strada. Anche perché appunto sullo scritto, come abbiamo visto nel testo pubblicato qui a Romena, Richiamo dell'infinito, lui dice: non voglio darvi un sistema di cose da studiare, voglio darvi delle tracce per sognare, delle intuizioni, delle tracce per sognare. Quindi io termino così la mia presentazione.
Grazie Laura. È sempre difficile abbracciare con le parole la vastità di padre Giovanni, e che era poi una persona che si presentava con molta umiltà, con molta modestia. Vi invitiamo semplicemente a entrare nel suo mondo, perché davvero ci arricchisce tantissimo e continua a arricchirci, grazie anche a questo testo che presentiamo oggi. Non vi racconteremo quello che c'è dentro, ma la storia che c'è dietro, che è una storia assolutamente speciale. Però per raccontarvi questa storia dobbiamo fare un po' di passi indietro, andare almeno 50 anni indietro e vedere queste signore che sono lì. È passato un po' di tempo, voi vi riconoscete, noi facciamo un po' più di fatica, ma seguite questa storia. Allora, innanzitutto vi presento le protagoniste, che sono Loretta De Nigris, Mariangela Rumine e Monica Zorn. Grazie di essere qua innanzitutto. Per correttezza avrei dovuto dire dottoresse in quanto medici. Le tre signore all'epoca erano delle ragazze che si ritrovavano con i loro amici, quasi tutti iscritti a medicina. Siamo vicini a sentire l'atmosfera del 68 e quindi i giovani si trovavano perché avevano voglia di cambiare il mondo. Si ritrovavano per vivere insieme esperienze nella società, nella cultura, nella politica, per confrontarsi. Era una meglio gioventù che sarebbe di grande ispirazione anche per oggi. Che cosa facevate? Poi arriverà padre Giovanni, ma intanto qual era la finalità del vostro gruppo, che si era dato un nome anche piuttosto rumoroso, il campanaccio?
La finalità del nostro gruppo era innanzitutto stare insieme dei giovani che all'università, dopo le altre scuole, si sentivano un po' isolati. Invece ci radunammo in un gruppo che faceva sia studi, approfondiva studi sulla religione, poi faceva opera di assistenza, di studio anche di politica universitaria, e in particolare come assistenza avevamo tre gruppi: uno che andava in un quartiere, uno dei più poveri di Firenze, e aiutavamo quelle persone anziane, soprattutto si facevano punture, si comprava le medicine, lì si faceva un po' di compagnia. Un altro gruppo che era associato, cioè che si era legato al professor Adriano Milani Comparetti, che era il fratello di Don Milani e che aveva un centro per cura dei bambini handicappati. In questo caso noi si andava per liberare un po' i genitori, soprattutto le mamme, da stare sempre accanto a questi bambini, si facevano 2-3 ore a pomeriggio per aiutare. E infine un gruppo che era legato alla Fioretta Mazzei, alla Pira, che faceva praticamente aiutava le famiglie di San Frediano a fare delle vacanze per i bambini, e noi si andava a stare con questi ragazzini a farli divertire. Ecco, questo gruppo ci ha dato moltissimo, e a un certo punto uno di noi sentì una sera Padre Giovanni parlare e rimase affascinato. Ecco, scusate se io sono molto emozionata, non sono abituata a parlare in pubblico, però per Padre Giovanni mi sono decisa, perché era un uomo straordinario. Era veramente una cosa straordinaria. Lui la religione non la presentava come una serie di divieti, di regole. Per lui la religione era aprirsi al mondo, essere sempre comprensivi. Era una cosa straordinaria sentirlo parlare. E quindi siamo rimasti tutti affascinati e gli abbiamo chiesto di fare delle conversazioni. E lui, che era stato mandato a Pistoia in punizione, ci concesse queste conversazioni, lo andavamo a prendere e si portava nelle nostre case, e abbiamo fatto queste conversazioni e mio marito, che è lì fra di voi, le ha registrate e sbobinate, e io le ho conservate per diversi anni. E questo è stato a un certo punto le rileggevo e ho detto: bisogna che faccia partecipare qualche un altro.
Aspetta un attimo, ci arriveremo tra poco a questa pagina. Rimaniamo ancora al campanaccio, sentiamo anche Mariangela. Quindi avete capito, un gruppo di giovani speciali, una trentina, 20, 30 in tutto, che fanno attività politica, che fanno volontariato, che hanno una loro rivista, che sono presenti nella società con le loro idee, oltre che essere dei bravi studenti in medicina. E quando arrivava Padre Giovanni da Pistoia, dove era stato mandato via, dove era stato, perché lui era di Pistoia, ma mandato via da Firenze, quindi non aveva nessun compito, era in un momento dei più difficili, oggi si direbbe che era stato oggetto di mobbing, cioè la Chiesa lo teneva lì perché non facesse nulla, e questi ragazzi lo avevano coinvolto, lui andava periodicamente a trovarli. Ecco, raccontaci un po' com'erano queste serate con Padre Giovanni, Mariangela.
Allora, erano speciali in tutti i sensi, anche se allora erano, cioè non, erano anche un po' sbalorditive. Cioè, una persona come lui, così colta, così aperta, così intelligente, che veniva nelle nostre case. Noi eravamo un gruppo di ragazzi molto ingenui, molto presuntuosi, come spesso sono i giovani, che facevamo le battaglie politiche. Erano gli anni che era appena finito il Concilio Ecumenico II e si stava preparando il 68. Quindi nell'università facevamo le assemblee, le occupazioni, costruivamo alleanze, insomma eravamo anche un pochino presuntuosetti, come succedeva allora, forse anche ora. E arrivato lui, devo dire che per noi è stato una rivelazione, anche se allora non si capiva come l'abbiamo capita adesso che abbiamo ripreso in mano la trascrizione. Noi siamo passati da un concetto religioso con regole anche buone, anche eravamo brave persone, e anche se rivoluzionarie, ma insomma che volevamo il bene. Però lui a un certo punto ci ha sbalordito, ha parlato di libertà religiosa. Scusatemi, per me è stato una rivelazione, perché il mio fidanzato, diciamo, la persona con cui io incominciavo a parlare e a litigare, non era credente ed era invece molto seguace e molto amico del Padre Giovanni. Quindi per me è stato un tramite anche di relazione con lui. E poi parlava di responsabilità, parlava di cercare se stessi, parlava di tante cose che finora non avevamo sentito parlare. E quindi stavamo lì a lungo, fino a tardi, a parlare con lui, gli facevamo delle domande. Siamo cresciuti molto anche senza accorgercene, perché poi nella vita siamo andati avanti per tanti anni, non ci siamo più visti col padre Giovanni, e devo dire, arrivati ad ora, non so se posso dirlo adesso.
Diccelo pure adesso. Allora, direi, teniamolo per dopo. Bene. Aspetta un attimo. Io le do del tu non per mancanza di rispetto, ma perché siamo entrati nel fare questo libro in profonda sintonia, e quindi abbiamo questa possibilità, no? Monica, rimaniamo ancora un attimo su queste serate. Qual è la cosa che, ripensandoci, ti colpisce di più di quel periodo, che ti è tornata più addosso di quel periodo con padre Giovanni?
Quasi tutto, però una cosa che mi ha fatto cambiare davvero come mentalità, sia non soltanto dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista mio personale, il senso di libertà che lui cercava di presentarci. Fin dal primo momento parlava dell'uomo e valorizzava tutto ciò che di meglio c'è nell'uomo. In modo particolare ci parlava di quel nucleo che ognuno di noi porta profondamente in sé e che deve essere sviluppato, che deve essere potenziato con originalità. Lui teneva molto all'originalità. Diceva che la vita è preziosa, la vita è un valore che va sviluppato, va espresso al massimo, ma sempre con originalità. E qui subentra il discorso: se siamo originali, siamo anche pieni di amore per l'altro, e se siamo pieni d'amore per l'altro, siamo anche liberi. E lì introduceva il discorso della libertà che ci portava oltre. Esempio: io vengo da una famiglia religiosa in cui non è mancato amore, non una famiglia bigotta, però una famiglia piena di regole, per cui spesso queste regole schiacciavano. Arrivano gli incontri con padre Giovanni, ci parla di questa unicità dell'uomo, di questa libertà che l'uomo deve conquistarsi, per cui io subito mi sentivo già libera, molto meglio, per cui tutte le volte che c'era un incontro con padre Giovanni non si perdeva l'occasione di incontrarlo. Questo senso di libertà e del rispetto per la libertà degli altri, perché ho detto dianzi, mi ha segnato, perché mi ha seguito sempre, sia umanamente ma anche nella professione medica. Per cui l'uomo deve essere amato nella sua libertà, però per far sì che sviluppi pienamente la sua libertà dovrò fare in modo che anche lui possa lavorare su quel nucleo interiore che ognuno di noi porta con sé, quello che diceva Massimo chiamava seme, e che credo che sia alla base di tutta la nostra, o del nostro comportamento. Potrei continuare fino a domattina, ma
di fatto hanno un po' svelato quello che è il secondo passaggio di questa storia, quello che anche personalmente mi ha commosso. 50 anni dopo la loro vita professionale si è sviluppata, sono state tutte hanno svolto la loro professione di medico, Monica tossicologa, Mariangela radiologa, Loretta ha lavorato prima alcuni anni in Africa, poi è stata pediatra. Nel gruppo ci sono tante altre professionalità, quasi tutte del mondo medico. 50 anni dopo Loretta riapre la cartella dove c'erano le sbobinature degli incontri con padre Giovanni, alza il telefono, chiama Mariangela, chiama Monica, si ritrovano insieme, mi vengono i brividi al pensiero, e 50 anni dopo vedono tanti aspetti della loro vita riflessi nelle parole udite quando erano ragazzi e si vedevano nel campanaccio. Ecco, questo secondo me era sufficiente a pensare a pubblicare questo, anche solo l'idea di questa storia, pensare che parole possano aver camminato così tanto dentro la vostra vita. Io vi chiedo proprio di dire una cosa, tra quelle che avete visto, rileggendo 50 anni dopo, tu Loretta le hai frequentate anche nel corso di questi 50 anni, queste parole, ma la cosa che di più vi ha colpito 50 anni dopo, dopo che la vostra vita professionale aveva avuto tutto il suo sviluppo, rispetto a quello che voi siete stati come persone, come compagni di vita, come medici. Ecco, una cosa, vi chiedo a tutte e tre.
Per me è l'attualità delle sue parole, che sono sempre valide oggi come 50 anni fa. Quindi sono veramente parole profonde che segnano una vita.
Grazie. Mariangela.
Ma io ho l'imbarazzo della scelta, mi sto passando da uno a un'altra, da uno a un'altra. Però credo di dover, si è già parlato della responsabilità, si è già parlato di tantissime cose, la libertà religiosa, la persona credente e non credente, per me è toccante. Però quello che volevo, che mi sembra importante dire, è anche quello del che c'è in un contraddittorio che poi quando lo leggete lo troverete, che è la fiducia, il concetto della fiducia, che mi sembra che in questo periodo sia fondamentale. Dice: bisogna superare il momento di depressione e di smarrimento, dobbiamo saper accettare anche di essere chiamati ingenui nella vita pur di aver sempre fiducia nell'uomo. Perché la fiducia che abbiamo in noi, che abbiamo negli altri, produce inevitabilmente fiducia. E questo mi sembra fondamentale, non dobbiamo avere nessuna fretta, perché l'uomo cammina verso la verità con dei movimenti lentissimi, come la roccia che si trasforma in vita. Il nostro cammino è un cammino che viene misurato in ere geologiche. Ogni fretta è un indurimento, è un andare contro il cammino e le misurazioni del tempo proprie di Dio. Quindi fiducia e non avere fretta.
Monica, permettimi di chiederti una cosa più particolare. Come medico, tu hai avuto davanti come tossicologa tante persone che affrontavano il dramma della tossicodipendenza. Ecco, come medico, l'insegnamento di Padre Giovanni, che cosa ti ha trasmesso?
Nel rispetto. Lui faceva un discorso sia un po' generale, rispetto di tutto il creato, rispetto della vita inserito nella creazione. Io per esempio, quando lo sentivo, non avevo mai sentito dire che le pietre, che sapevo far parte del mondo minerale, avessero una loro anima, un loro nucleo di verità da dover rispettare. Quindi il profondo rispetto per ogni cosa creata. Non mi prolungo perché sennò mi viene voglia di chiacchierare troppo.
Grazie. Un ultimo pensiero per consegnarvi poi alla lettura questo libro e anche la storia, che secondo me ne è parte profonda e connaturata. L'ultima cosa, Laura, facciamo un piccolo invito alla lettura. Dentro il libro ci sono due incontri con Padre Giovanni, uno in particolare straordinario che riguarda la natura dell'essere persone religiose, che non è certamente legato a un vestito o a un giuramento, ma riguarda una sfera molto più vasta. Dice Padre Giovanni: una delle caratteristiche dell'uomo religioso è la partecipazione positiva, attenta e generosa verso tutto ciò che ha vita nell'universo. E poi c'è una bellissima conversazione con il campanaccio, sicuramente ci saranno anche domande vostre, e in cui si vede anche proprio la ricchezza di questo gruppo di giovani che lo incalzava su tutto. Ma dovendo fare una lettura complessiva, cosa ci trasmette? Qual è il significato, secondo te, che si può tirar fuori da questo nuovo libro su Padre Giovanni?
Allora, io direi che una cosa importantissima è la cornice di questo libro, cioè perché dà il senso alle parole che poi si leggono, cioè il fatto che dopo 50 anni questi testi dicano ancora così tanto, dicano a chi è stato protagonista, ma dicono anche a noi. E questa conversazione, quando mi è capitata fortuitamente fra le mani attraverso padre Bonomi, che è ancora il continuatore dello zio alle Stinche, ne abbiamo parlato subito con Massimo e con Gigi e siamo rimasti molto colpiti da questo aspetto. Ma entrando più nel merito, io inviterei a leggere la prima conversazione, lo dice Massimo chiaramente nell'introduzione, inizia un po' ex abrupto, un po' probabilmente una risposta a una domanda. La conversazione sull'uomo religioso invece è completa ed è secondo me davvero attualissima. Perché si tende ad interpretare l'uomo religioso come l'uomo che va in chiesa. Qui c'è un senso che va oltre, che poi sarà approfondito dagli studi dello zio e supportato anche da altre ricerche. Ma la cosa che a me è sembrata più bella è il dialogo. Cioè questi giovani che io non conoscevo, ho avuto la fortuna di conoscerle ora, queste carissime persone, fanno delle domande pertinenti, precise, dove si vede lo scavo della ricerca e lo zio non si sottrae a nessuna domanda. Non c'è domanda, ci sono delle domande che potrebbero anche creare imbarazzo, oppure alle quali potrebbe dire va bene, se ne parla un'altra volta, no? Oppure il discorso è troppo lungo, lo faremo, cioè tutte quelle formule che servono per procrastinare e poi in realtà per non rispondere. Invece la risposta è sempre precisa, attenta. Quindi ecco, secondo me è un libro che merita di essere letto.
Grazie. Grazie. Noi siamo sempre contenti di trasformare in libro contenuti belli da condividere. Quando si tratta di Padre Giovanni c'è una gioia in più. E speriamo di poter aggiungere altre perle preziose a questa grande figura della spiritualità. Grazie a Laura, Rosetta, Mariangela e Monica.